Diciottesima lezione, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Fin qui abbiamo visto la dipendenza di Brentano dalle posizioni aristoteliche, la distinzione tra filosofia prima e filosofia pratica, la collocazione dell'etica all'interno della suddivisione aristotelica delle scienze. E del fatto che Brentano prende costantemente come punto di riferimento le posizioni di Aristotele e quindi si colloca sulla scia di Aristotele, però in un contesto a suo dire completamente diverso, cioè in un contesto ipercritico come quello della seconda metà dell'Ottocento e soprattutto caratterizzato in senso antimetafisico. Giunti fin qui, possiamo intraprendere a questo punto l'analisi e lo studio diretto, scusate, del testo di Brentano sull'origine della conoscenza morale per metterne in chiaro innanzitutto la struttura formale, l'argomentazione formale e poi gli aspetti centrali, e in particolare alcune tematiche di fondo. Dobbiamo tenere presente ancora una volta che per comprendere il testo di Brentano è indispensabile avere bene in mente il presupposto costituito dal suo testo sulla psicologia dal punto di vista empirico del 1874, che rappresenta così la base su cui poggia Brentano per svolgere le proprie analisi sull'origine della conoscenza morale. Si tratta in altri termini di una esplicitazione del discorso psicologico, di una implicazione diretta del discorso psicologico, e quindi il discorso psicologico viene a costituire ancora una volta la base, la pietra angolare su cui costruire anche il problema, su cui trattare anche il problema della conoscenza morale. A questo proposito, il testo sull'origine della conoscenza morale, cioè in confronto con la psicologia dal punto di vista empirico, costituisce un ulteriore passo in avanti rispetto al testo del 1874, rispetto agli argomenti e all'impostazione della psicologia dal punto di vista empirico. Perché Brentano, a prescindere dal contenuto, e cioè dagli argomenti trattati, dagli argomenti particolari trattati, dalle tematiche, sul piano formale, cioè per quanto riguarda la strutturazione del testo e l'argomentazione formale, il metodo adottato, costituisce uno sviluppo e un'accentuazione, perché aggiunge alle argomentazioni della psicologia dal punto di vista empirico, una argomentazione più accentuatamente descrittiva, di tipo descrittivo. In particolare nel testo in questione, nel testo di Brentano è possibile che non sia è convinto che non sia possibile ricorrere all'idea di una sanzione naturale, cioè ad una forma o l'altra di naturalismo, di conoscenza data per natura delle leggi del diritto e della morale, di ciò che è buono e di ciò che non lo è. E in definitiva è convinto che non ci sia la possibilità di giustificare una morale naturale da cui attingere per avere una conoscenza di ciò che è bene e di ciò che è male. In definitiva, una sorta di giusnaturalismo. In particolare, è da tener presente qui che il giusnaturalismo, le varie forme di giusnaturalismo, si basavano sull'ammissione dell'esistenza di un diritto e di leggi giuste, di ciò che è bene o di ciò che è male, e soprattutto di ciò che è bene dato per natura. E quindi a queste norme date per natura doveva subordinarsi il diritto e la morale positiva, cioè dovevano essere il fondamento per la costruzione di ogni diritto e di ogni morale. Nell'antichità e nel Medioevo il punto di riferimento nell'antichità era soprattutto Aristotele e poi nel Medioevo San Tommaso. In epoca moderna sono da citare su questa linea, su questo alveo comune, i filosofi giuristi come Grozio, Pufendorf, Thomasius e poi alcuni dei maggiori esponenti del pensiero filosofico, ma anche politico come Hobbes, Locke, Rousseau, lo stesso Kant. Tutti questi autori fanno proprio l'idea di uno stato di natura, sia pure con alcune differenziazioni tra di loro, differenziazioni che si ripercuotono, hanno implicazioni per quanto riguarda la loro visione antropologica e la visione politica e sociale, cioè in altri termini, per quanto riguarda gli sbocchi sul terreno politico e della dottrina dello Stato. Tuttavia, l'idea di fondo di tutti questi autori è quella dei diritti e di una legge morale innata, cioè quindi data per natura, data per nascita. E questa idea di fondo troverà poi sbocco nei documenti, nei principi della Rivoluzione francese, ossia nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. E infine avrà sbocco nella Dichiarazione americana dei diritti, nei principi, cioè della Rivoluzione americana. Ma come si colloca Brentano in questo contesto? Quali sono le sue obiezioni all'ammissione delle leggi di natura, alla possibilità di ricavare da esse ciò che è buono e ciò che non lo è? Per Brentano, che qui parla, cioè nel testo sull'origine della conoscenza morale tenuto nella sede della Società Giuridica di Vienna, che qui parla appunto proprio per questo motivo, soprattutto davanti ad una platea di giuristi e dopo una relazione tenuta in precedenza qualche anno prima, a cui egli fa riferimento esplicito, rinvia esplicitamente da von Jhering sullo stesso problema e nella stessa società giuridica di Vienna. Il problema di Brentano è legato in questo contesto alla riforma degli studi giuridici ed egli intende opporsi sia agli errori dell'idealismo tedesco che egli considera come errori, sia ai sostenitori del diritto naturale. Infatti, sin dagli inizi, cioè sin dalle prime battute discorsive, parla subito del problema dell'esistenza del diritto naturale che egli intende affrontare e egli intende tematizzare come di un argomento che merita rinnovata attenzione critica, cioè un argomento su cui bisogna riflettere ulteriormente. E intende proprio per questo, proprio per queste ragioni, prendere posizione proprio nei suoi confronti, cioè nei confronti dell'esistenza del diritto naturale, e intende farlo appunto ancora una volta sulla scia della sua psicologia dal punto di vista empirico, e il discorso viene considerato esplicitamente come un'ulteriore prosecuzione dei suoi studi di psicologia. È spinto in questo esplicitamente dall'invito del presidente della Società Giuridica di Vienna, che gli chiede di vedere ed esporre in quale maniera sia possibile prendere posizioni nei confronti del diritto naturale, proprio in vista di una riforma degli studi giuridici, degli ordinamenti giuridici e in particolare appunto nei confronti delle posizioni di Rudolf von Jhering, nato nel 1818, morto nel 1892, illustre studioso di diritto romano e di filosofia del diritto, che negava proprio il diritto naturale e il rifarsi, non ammetteva la possibilità di rifarsi al diritto naturale. E poi negava anche l'esistenza di ogni norma avente valore assoluto e ammetteva solo come norma di orientamento sul terreno giuridico, antropologico e morale il fine della società. Di Brentano ritornerà ripetutamente sulle tesi di von Jhering, le prende in considerazione appunto come punto di riferimento nella sua conferenza tenuta presso la Società Giuridica di Vienna, cioè nel testo sulla conoscenza, sull'origine della conoscenza morale, e ritornerà sulle posizioni di von Jhering ripetutamente nei su suoi scritti di morale. Per Brentano, comunque, e in ciò egli concorda con von Jhering, cito qui da un testo della Liliana Albertazzi, dal testo dall'opera dell'Albertazzi, Introduzione a Brentano della Laterza, Bari 2002, pagine 157 e seguenti. Per Brentano, sotto questo aspetto, non è pensabile il concetto innato di una sanzione naturale del diritto e della morale. Brentano, in altri termini, in altre parole, pensa di poter dimostrare che la conoscenza della legge morale sia possibile e rientri nell'ambito delle nostre facoltà mentali. In altri termini, ancora una volta, Brentano pensa che sia possibile spiegare l'origine della no nostra conoscenza morale a partire dall'analisi dei fenomeni psichici. Il compito, perciò, che Brentano si propone esplicitamente è quindi quello di mostrare in quali attività psichiche si trovi il criterio di misura della correttezza del nostro volere e del nostro valutare. Afferma infatti a questo riguardo esplicitamente, senza mezzi termini, senza po possibilità di dubbio, che per rispondere alla domanda, cioè alla domanda sull'origine della nostra conoscenza morale, in modo soddisfacente, in modo appunto rigorosamente scientifico, noi dobbiamo soprattutto indagare sull'origine della conoscenza del bene che giace come l'origine di tutte le nostre concezioni in certe impressioni concrete, cioè in certi appunto fenomeni psichici. Ancora una volta, ci sono determinati fenomeni psichici e la cui analisi ci consente proprio di verificare, di analizzare, di verificare l'origine delle nostre concezioni e quindi anche di quelle relative al bene o a ciò che non è bene, al male. Abbiamo per Brentano delle impressioni che hanno un contenuto fisico. Queste impressioni ci mostrano qualità sensibili localizzate nello spazio. Da questa sfera nasce la concezione del colore, del suono, dello spazio e molte altre. La concezione del bene però non ha qui la sua origine, non ha un'origine relativa al contenuto fisico. È facilmente riconoscibile per Brentano che la concezione del bene, come quella del vero, che essendone affine è giustamente posta al suo fianco, deriva la sua origine da impressioni concrete che hanno un contenuto psichico. Ancora una volta, per Brentano, è l'analisi dei fenomeni psichici, degli atti psichici, che ci consente facilmente di riconoscere la concezione del bene, l'origine della concezione del bene, come anche quella del vero che è strettamente affine. Quindi, ancora una volta, anche nel campo dell'etica, la differenza tra fenomeni fisici e fenomeni psichici, che era stata avanzata come decisiva, come determinante nel testo sulla psicologia empirica del 1874, qui svolge un ruolo fondamentale. Un ruolo fondamentale che deve consentire, dato il carattere dei fenomeni psichici, i fenomeni psichici, è da tenere presente che per Brentano sono dotati di evidenza certa, immediata, addirittura infallibile, al contrario dei fenomeni fisici. E quindi l'analisi dei fenomeni psichici, proprio per questo carattere, proprio per il carattere che hanno i fenomeni psichici, ci consente, ci può consentire di cogliere in maniera immediatamente evidente e incontrovertibile, infallibile, le caratteristiche della nostra conoscenza morale, dei nostri concetti appunto morali di bene, di male, di ciò che non è bene, ma anche di vero.